Grandi carnivori, orme dal passato, impronte sul futuro, presenze che dividono.
Siamo puntualissimi in questo lunedì 28 di agosto, diamo il benvenuto a Walter Ferrazza, presidente del Parco Naturale Adamello Brenta, ma non solo, ad accompagnarti Walter, anche il direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, Alessandro Brugnoli, benvenuti.
Eh sì, buonasera Francesca e bentornati al parco. Stasera guarda, ti ho portato tutto il parco, anzi tutto lo staff tecnico, quello che ha da dire molto, no? sui grandi carnivori, e quindi benvenuto a Sandro per gli amici,
grazie, buonasera a tutti.
L'argomento di oggi vogliamo
stasera,
subito
esatto, okay, andare... esatto, quarta puntata. Settimana scorsa, se ti ricordi, abbiamo parlato approfonditamente degli individui, la popolazione, con l'amico Guadagnini, che ci ha spiegato che ogni orso è diverso dagli altri, e quindi insomma l'approccio che dobbiamo usare con ogni individuo è assolutamente diverso. E stasera invece parleremo degli altri grandi carnivori. È importante parlare stasera, me lo spiegava Sandro prima, di ricolonizzazione, ovvero il ritorno, quella che io brutalmente l'altra volta ho chiamato migrazione spontanea, poi Sandro si arrabbia, ma tanto è, ovvero gli altri grandi carnivori come il lupo, la lince o lo sciacallo dorato, che autonomamente sono arrivate all'interno della nostra regione. Perché è importante quindi imparare a convivere con questi animali? Perché non si parla solo di reintroduzione, ma proprio di ricolonizzazione, così ho anche imparato a dirlo, e quindi è importante che riusciamo a capire, Sandro, cosa dobbiamo fare, no? Quindi è importante che ci abituiamo alla presenza anche di questi animali, e quindi non solo di orso, mi viene da dire, ma anche degli grandi predatori.
Sì, è importante dire ricolonizzazione e aggiungere anche il naturale, perché sia il lupo da ovest ma anche da est della Slovenia, che lo sciacallo dorato e potenzialmente anche la lince, diciamo, sono tre specie che possono giungere, sono giunte, anzi sono arrivate naturalmente nel territorio della provincia.
Guarda Francesca, non mi stancherò mai di dirlo, informazione corretta è questa, quella che facciamo qui ogni sera, perché anche questa settimana si è chiacchierato tantissimo di orso, di come bisogna rapportarsi alla politica, si è insomma sbizzarrita rispetto a questo, ma stasera proviamo con Alessandro ora, ma poi anche con Giulia Bombieri a introdurre poi un altro argomento. Intanto ti presento Alessandro, che è già qui, laurea in scienze naturali, laurea in scienze forestali, quindi ricercatore tecnico faunistico, funzionario forestale, direttore tecnico dell'ACT e anche vice direttore, membro del comitato faunistico provinciale, non dimentichiamocelo, membro del comitato progetto Orso e oggi direttore generale del Parco Naturale Adamello Brenta. Mi ci è voluta tutta la puntata per presentare chi è Sandro Brugnoli, in Trentino ma in Italia rispetto ai grandi predatori lo conoscono tutti. Alessandro, cos'è che possiamo dire oggi per parlare realmente di convivenza?
Ah, innanzitutto forse vale la pena dire che il lupo è arrivato dopo la reintroduzione dell'orso, di cui avete già parlato nelle prime tre puntate, però è stata una ricolonizzazione, come dire, fulminea quasi, perché le prime osservazioni sono del 2010, il primo branco ai confini con la provincia di Verona si stabilizza, diciamo, nel 2012 e si riproduce per la prima volta nel 2013, passano 10 anni oggi. E i lupi sono più di 200 nel territorio provinciale, considerando che sono poco meno di una trentina di branchi, secondo gli ultimi dati del monitoraggio del 2022, presentati dalla provincia tra l'altro non troppe settimane fa, e quindi un'espansione, chiamiamola così, veramente straordinaria.
Importante, e dei numeri che portano anche fuori il lupo da quella classifica della UCN, quindi non più rischio di estinzione. Ma di questo parliamo con Giulia Bombieri, che la ringrazio ovviamente per essere intervenuta stasera, laurea triennale in scienze naturali, laurea magistrale in evoluzione del comportamento animale e dell'uomo, dottorato di ricerca proprio sull'orso, ma soprattutto ricercatrice del MUSE, quindi benvenuta Giulia.
Grazie, buonasera, mi sentite?
Sì, ti sentiamo perfettamente, so che ci hai fatto questa cortesia di raggiungerci al telefono perché sei in giro ovviamente per lavoro, io ti ringrazio quindi doppiamente. Con te volevamo un po' inquadrare la presenza del lupo proprio nella nostra regione.
Ok, sì, in realtà Sandro ha un po' anticipato, no? Alla fine, diciamo che in una decina d'anni abbiamo assistito ad una ripresa piuttosto rapida della specie, e dal 2012, quando si è formata la prima coppia nella zona della Lessinia, adesso siamo a quasi, insomma, ai 30 branchi, ovviamente contando anche quelli che toccano solo in maniera limitata la provincia, quindi insomma una presenza ormai importante e con cui dovremo fare i conti, ecco.
Una domanda che mi fanno spesso, ma che io do la mia risposta, ma adesso la voglio da una ricercatrice del Muse. Quando si dice branco, di quanti animali, di quanti individui stiamo parlando?
È una bella domanda. In realtà dipende molto dal periodo dell'anno in cui contiamo gli individui di un branco, però diciamo in linea generale siamo sulle Alpi tra i 4 e 5 individui, a cui si aggiungono le cucciolate. E chiaramente quando contiamo gli individui di un branco prima della riproduzione saranno ovviamente meno, mentre quando abbiamo anche i cuccioli, quindi da giugno, luglio, iniziamo a contarli da qua, dobbiamo aggiungere anche tutti i cuccioli di quell'anno lì.
Ecco perché, come diceva Sandro, arriviamo ai 200 animali che diceva poc'anzi, insomma.
Esattamente.
Quando parliamo di lupo, cos'è importante che facciamo fin da subito? Perché è una presenza che in Trentino ovviamente spaventa molto, anche perché abbiamo un certo retaggio culturale, no? Anche nei confronti del lupo, no? Insomma, Cappuccetto Rosso piuttosto che altre favole che ci hanno un po' ingenerato una paura atavica di questo animale. Quindi com'è che ci possiamo approcciare a questa presenza?
La prima cosa, come in tutti gli argomenti e tutti, diciamo, gli aspetti che dobbiamo affrontare, la conoscenza è il primo strumento che ci aiuta ad affrontare una questione. Quindi conoscere il lupo è sicuramente un elemento importante che ci aiuta anche ad affrontare paure magari ataviche e non tanto legate ad aspetti razionali. E quindi sì, prendere delle precauzioni, informarsi, e ovviamente il pericolo dato dalla presenza del lupo è piuttosto limitata per quanto riguarda le persone, ma può diventare, insomma, problematica per i cani o per il bestiame, e in alcuni contesti in realtà anche per le persone, lo abbiamo visto di recente anche in centro Italia.
E quindi, se dovessimo dare una prospettiva in termini numerici e di gestione della popolazione ai trentini, cosa dovremmo fare? Come dobbiamo ragionare?
In termini di gestione, in che senso?
In termini di cosa dobbiamo fare con questo lupo? Immagino che se sono diventati cosa abbiamo fatto il conto? 10 anni, 200 esemplari, supponiamo che crescano allo stesso modo, anche sappiamo che la curva di crescita è diversa, ma supponiamo tra 10 anni di averne 400. Ovviamente, insomma, faccio dei ragionamenti,
sì, certo,
del tutto astratti.
Sì, sicuramente c'è ancora spazio in Trentino per un'espansione. A un certo punto, come dice lei, la curva si inizierà ad abbassare, e dal punto di vista gestionale questa è un po' una scelta politica. Chiaramente da cittadini possiamo prendere le nostre precauzioni, possiamo cercare di prevenire le predazioni al bestiame, possiamo proteggere i nostri cani e possiamo prendere, insomma, tutta una serie di misure. A livello gestionale, se poi si deciderà di controllare il numero di lupi perché si decide che sono troppi sul territorio, questa è una decisione che però prenderanno i politici.
Assolutamente, ma quello che è importante, e lo ripeto, e Giulia Bombieri l'ha detto chiaramente, è la conoscenza. Oggi quello che conta è sapere con chi abbiamo a che fare, scusate se brutalizzo, ma la realtà è questa, insomma. Quindi dobbiamo conoscere bene gli animali con cui abbiamo appunto a che fare, quindi orso, lupo, lince, sciacallo dorato, affinché la convivenza possa essere utile per entrambe le specie. Giulia, grazie molte, mi verrebbe da chiederti qual è la prospettiva in termini numerici reale e plausibile, ma credo di farti fare un salto triplo, no? Con l'avvitamento, ma ti chiedo di darcela questa visione prospettica.
Ma se pensiamo al Trentino, adesso siamo quasi una trentina di branchi, e se pensiamo, insomma, al territorio che può occupare un branco, e stando anche larghi, 100-200 km quadrati, anche qua ovviamente molto variabile anche in base alle risorse disponibili, Sicuramente si può aumentare, ma insomma a un certo punto arrivati a 35-40 più o meno, insomma, quelli saranno i numeri. Poi mi immagino che più densa sarà la presenza del lupo, più si inizieranno magari a restringere alcuni territori, quindi magari ci saranno più branchi in territori più ristretti, se ci saranno le risorse, però insomma così saranno i numeri. Poi ovviamente è una previsione molto affanna.
Certo, no, ma è chiaro. Giulia, grazie molto per il suo tempo, ricercatrice del Muse, ma laureata, dicevo, proprio in evoluzione del comportamento dell'animale e dell'uomo. Mi verrebbe da chiedere, ovviamente una battuta, quale sarà l'evoluzione dell'uomo a questo punto, perché quella dell'animale la conosciamo, ne ho sentite, ne ho viste talmente tante in questi ultimi 3 mesi che sono più preoccupato per l'evoluzione dell'uomo che per quella del lupo. Giulia, grazie davvero di cuore, continuate a fare il vostro lavoro perché è importantissimo e grazie ancora per essere intervenuta stasera.
Grazie mille a voi, buona serata.
Grazie.
Grandi carnivori, orme dal passato, impronte sul futuro, presenze che dividono.
Sarei tentata di non alzare neanche il microfono per il mio, parlo. Lascio fuori direttamente al presidente del Parco Naturale d'Amello Brenta, Walter Ferrazza, in modo che andiamo di nuovo ad approfondire l'argomento di oggi.
Francesca, intanto fammi salutare, perché devo salutare anch'io Veronica che ci sta ascoltando. Nel frattempo mi stanno arrivando dei messaggi, quindi la saluto e torno su
Veronica,
Sandro.
Veronica è un'ascoltatrice?
È un'ascoltatrice,
ah, okay.
Sì. Sì, assolutamente.
Vuoi fare la dedica? Non so di...
No, se, di, no ma beh, perché no? Potrebbe essere un'idea.
Okay.
Hai qualche canzone prossima? Allora, dicevo, il lupo bisogna... C'è una questione tecnica, ma forse Sandro è il caso di parlarne. Io prima parlavo della UCN, no? E quindi del fatto che il lupo oggi risulta quasi minacciato, mentre invece l'orso è un pericolo critico. Cioè, cosa vogliono dire queste cose? Di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di classificazioni di organismi internazionali. Adesso, forse più che alla UCN, io mi riferirei a quella dell'Unione Europea. Perché? Perché in Italia effettivamente lo stato di conservazione, si dice così, del lupo è ormai dall'anno passato, dal 2022, è stato riconosciuto soddisfacente. Cosa vuol dire? Vuol dire che la popolazione italiana, che è stata quantificata da un monitoraggio nazionale che si riferisce peraltro a un paio di anni fa, ma in circa 3.300 esemplari, con una forbice tra i 3.000 e i 3.600, in sostanza è considerata fuori pericolo di estinzione, questo si può dire, e in uno stato di conservazione che può ammettere, rispetto allo stato di rigorosa protezione e tutela della specie, interventi in deroga. Ne avrete sentito parlare recentemente, sia in Trentino che in Alto Adige sono state avanzate sostanzialmente dalle amministrazioni richieste di parere in questo senso all'ISPRA.
Quindi tra l'uno e l'altro cosa dobbiamo fare? Cioè, che differenza c'è in termini,
diciamo,
senza
così,
troppi tecnicismi?
Senza troppo tecnicismi, il lupo sta bene, sta meglio, è più diffuso, è più distribuito, è più numeroso.
Quindi bene, quindi uno stato di conservazione molto diverso. Oggi però non parliamo solo di lupo, ma parliamo anche di altri predatori. E quindi quali?
Sono altri due, li abbiamo detti in precedenza, cioè stanno ricolonizzando con molta difficoltà la lince, con molte meno difficoltà e con la stessa rapidità del lupo, sostanzialmente lo sciacallo dorato, stanno ricolonizzando le Alpi, voglio dire anche un felino quindi e un altro canide. Lo sciacallo dorato tra l'altro non era segnalato come presente in periodo storico sulle Alpi italiane e non solo. Però da est sostanzialmente, forse anche approfittando proprio del vuoto, cioè delle basse consistenze di lupo degli ultimi decenni, ha guadagnato territori che vanno dalla Lituania, che dirvi, alla Spagna, ormai è segnalato fin sull'Atlantico in Francia, e anche da noi. Noi abbiamo, qui in Trentino, sono segnalati 2 branchi riproduttivi, forse ce n'è qualcuno in più, aggiungo io.
Posso fare una domanda?
Sì, per Bacco.
Come sono? Perché non tutti conoscono lo sciacallo dorato.
Giusto.
E di che cosa si ciba anche?
Lo sciacallo dorato è un canide, l'ho detto, quindi appartiene alla stessa famiglia della volpe e del lupo ed è di dimensioni circa intermedie. Uh-huh. Arriva a una 15 chili, ha 2 belle macchie, sono diagnostico, lo dico per quello, sul petto, sostanzialmente bianche. È un canide abbastanza opportunista, quindi si ciba un po' di tutto quello che c'è. Vive a quote medio-basse, tendenzialmente è raro trovarlo alle alte quote. E può anche predare piccoli mammiferi delle dimensioni, diciamo, di una lepre o sotto, ma si adatta molto alla disponibilità alimentare che trova.
Sì, quindi non è uno degli animali che può entrare in conflitto con le attività dell'uomo, questo Sandro, esatto. Diciamolo, perché altrimenti ci si spaventa ancora di più. Sì, è estremamente importante, perché uno degli elementi appunto per i quali facciamo questa trasmissione è proprio rilevare qual è la conflittualità tra l'uomo e questi grandi predatori, quindi orso in particolare, lupo, che incidono in maniera anche pesante, abbiamo visto, sulle attività dell'uomo e sull'uomo stesso, e questo invece è un animale che non ha questo tipo di attività. La lince invece, Sandro?
La lince invece diciamo che è un felino, è un predatore, un carnivoro predatore, quindi si ciba solo di ungulati tendenzialmente, che uccide lei per cibarsi.
Quindi scusami, caprioli, cervi?
Bravo, ungulati significa, bravo presidente, hai ragione. Caprioli in primis, camosci diciamo come seconda specie preferita, può predare anche cervi, anche se sono dimensioni già un po' impegnative, diciamo, perché una lince può pesare tra i 20 e i 28 kg, diciamo. Le femmine sono un po' più piccole, i maschi un po' più pesanti, un po' più grandi. La lince è stata presente in Trentino negli anni 90, e la micropopolazione in Trentino orientale si è, come dire, esaurita comunque intorno alla metà di quella decade, e abbiamo avuto un lungo periodo di presenza di un singolo individuo, il famoso, tra virgolette, B132, è una sigla che gli hanno dato gli svizzeri, che l'avevano catturato, identificato dal pattern di macchie sul mantello, in sostanza è radiocollarato. È arrivato nel 2008, è più di un anno, mi pare un annetto e mezzo circa, che ne mancano però, diciamo, segnali di presenza nel Trentino, nella parte che confina con la provincia di Brescia, si era andato a sistemare ultimamente.
Bene, bene. Quindi tanti carnivori. Sandro, ti chiederei anche la stessa domanda che ho fatto a Giulia. La questione della gestione. Cioè, gestione cosa vuol dire? Perché in questo momento si parla e si sparla, lasciamelo dire, di questa gestione. Ma quando parliamo di gestione a livello tecnico, perché quello che poi faranno i politici decideranno loro, ma noi vogliamo dare delle indicazioni di carattere tecnico, cosa si parla? Quindi si parla di monitoraggi, si parla di conoscenza e lo abbiamo detto, ma poi di cos'altro?
Ma si parla sostanzialmente di possibilità di applicazione di quel regime di deroga a cui ho fatto cenno dell'articolo 16 di questa ormai arcinota, direi, anche ai non tecnici, direttiva Habitat. Cioè il regime di tutela rigorosa, come si dice, in essere a livello di Unione Europea interessa tutte le specie che abbiamo detto, in particolare le prime tre, cioè lince, orso e lupo. Sono ammessi interventi di prelievi, numericamente evidentemente non così importanti, quando lo stato di conservazione è soddisfacente di quella specie, è per quello che ho speso parole sul lupo, perché in questo caso lo è, e per motivazioni evidentemente che possono essere di prevenzione dei danni, per la tutela e sicurezza pubblica e compagnia. E diversi paesi europei, cioè facenti parte della medesima Unione Europea di cui fa parte l'Italia, attuano prelievi di questo tipo, anche, devo dire la verità, numericamente di una qualche importanza. Penso alla Francia sul lupo, penso alla Slovenia per quanto riguarda l'orso. La situazione evidentemente va calibrata sulla situazione però delle singole specie, che va monitorata. Hai detto bene, monitoraggio è una parola chiave.
Quindi capire quali sono le reali consistenze, capire quali sono le consistenze biologiche, lasciamelo dire in questo modo, cioè quanti animali possono stare sul territorio.
Le potenzialità.
Le potenzialità, ma capire anche quali sono, come dire, i quantitativi sociali, no? Perché con orso si parla spesso di densità sociale. Al di là poi del fatto che la rimozione di un animale, lo diciamo sempre, può essere fatto in diversi modi, quindi anche con la cattura e il trasferimento. Quella sì che diventa una questione, se vogliamo, certo, magari politica, insomma, però il fatto di, come dire, riportare alla scienza le scelte credo che sia estremamente importante, e noi come parco lo diciamo sempre, insomma, perché si va al di là di quelle che sono le, come dire, le emotività del momento, no?
Credo proprio di sì, e nell'ultima puntata, che è la quinta di questo ciclo secondo me assolutamente virtuoso di informazione attraverso un mezzo di comunicazione come la radio, affronterete proprio le prospettive di gestione, credo in particolare dell'orso, ma non solo, anche del lupo.
Francesca, noi chiudiamo qui, aspettiamo la tua domanda.
Non ce ne sono.
È stato bravo, guarda, detto, che bravo.
Sei stato bravo tu, e soprattutto è stato bravo il tuo direttore. Sì, quindi sì. Insomma, che dire, io non aggiungerei altro.
Lo porto anche la prossima volta. Io ovviamente ringrazio Radio Dolomiti per questa opportunità, perché è giusto parlarne in maniera così laica, e lo dico sempre, ma in maniera anche così serafica, perché poi alla fine, ripeto, dobbiamo portare tutto lontano da quelli che sono gli estremismi emotivi, no? Per cui Francesca, grazie a te anche per stasera e vi aspettiamo tutti alla quinta e ultima puntata, e quindi lunedì prossimo
sempre alle 19. Ricordiamo anche che questa puntata poi c'è la possibilità di ascoltarla se vi siete persi un pezzo, anche andando sul sito del Parco e su quello di Radio Dolomiti, oltre alla pagina ufficiale del Parco e di Radio Dolomiti. Grazie Walter Ferrazza, grazie ad Alessandro Brugnoli e alla prossima con Parco Nair.
Grazie a tutti, buonanotte.
Grazie a voi.